Il discorso sulla sostenibilità si lega fortemente a quello della cosiddetta riforma del capitalismo. Oggi mi sembra che il discorso sul nuovo modello di sviluppo sia meglio delineato, anche perché allora era un discorso generico. Oggi ci viene imposto da esigenze urgenti, come la crisi climatica e anche la cresciuta insostenibilità sociale, cioè tutte le incognite che abbiamo di fronte e che dobbiamo affrontare al più presto. E il nuovo modello di sviluppo investe tanti aspetti diversi, cioè il cambiamento delle modalità di consumo degli individui, che soprattutto certamente devono cambiare soprattutto nei paesi più ricchi, anche se non credo francamente nella cosiddetta decrescita felice. E mette in discussione le priorità politiche, come sta già avvenendo in diversi paesi, e si vede per esempio anche il crescente successo che hanno i Verdi in Germania, ma anche il modo diverso di impostare i programmi della Commissione von der Leyen con un occhio soprattutto al futuro, e mette in discussione, come dicevo, il ruolo delle imprese. Questo aspetto su Futura è stato affrontato soprattutto in un blog che si chiama Superare o migliorare il capitalismo e che è curato da Next, Nuova Economia per Tutti, il cui presidente Giovanni Battista Costa, che saluto, partecipa a questo dibattito. Schematizzando molto, anche per ragioni di tempo, mi sembra che siano emerse tre posizioni sul ruolo dell'impresa. Allora, la prima posizione è quella, diciamo, più di tipo tradizionale, liberista, che possiamo far risalire a Milton Friedman e alla scuola di Chicago. Difende l'impostazione tradizionale del cosiddetto shareholder capitalism, cioè il capitalismo nel quale le imprese devono praticamente badare soltanto a fare profitti, perché tutto il resto dipende dal regolatore, cioè dallo Stato, dal quadro istituzionale che hanno attorno. Questa posizione di recente è stata espressa anche da Franco De Benedetti in un libro che appunto si chiama Fare profitti, etica dell'impresa. Però ecco, ho partecipato a alcuni dibattiti di presentazione di questo libro e sempre venivo obiettato che questa impostazione può funzionare quando effettivamente c'è un quadro regolatorio sicuro, mentre nell'ottica globalizzata, dove le regole soprattutto a livello internazionale non sono così sicure, sia le regole sulla concorrenza, che i regimi fiscali, le regole ambientali, anche i diritti dei lavoratori sono così diverse, è molto difficile che ci si possa limitare a dire alle imprese fate profitti e regolatevi voi. All'estremo opposto di questa posizione c'è quella di chi ritiene che il capitalismo cioè rispetto appunto a chi sostiene che il capitalismo va bene così e che semmai sono i pubblici poteri che devono modificare il loro quadro, si colloca chi pensa che il capitalismo sia immodificabile. Nel blog che ho citato prima, per esempio, questa posizione è stata espressa da Paolo Cacciari, ex parlamentare di Rifondazione Comunista. Però devo dire che, per esempio, analoghe perplessità sul ruolo delle imprese, sul fatto che le imprese possano cambiare, l'ho sentita, per esempio, in un recente dibattito da parte del padre gesuita Gaël Giraud, che è il direttore dell'Environmental Justice Program della Georgetown University. Cito alcune parole di Cacciari. Come titolava lo scorso anno il Financial Times, saremmo in presenza di una svolta etica del capitalismo. C'è da dargli credito, chiede Cacciari. In molti lo fanno. La filosofia della responsabilità allargata dell'impresa e degli investitori sta prendendo piede. Basterà. Io non lo credo, dice Cacciari, non solo perché c'è molto restyling e greenwashing nei colossi industriali e finanziari impegnati nel recupero di capitale di reputazione, ma perché temo che dietro l'apparenza di un'autocritica vi sia la strategia di rilancio del loro potere, accreditandosi presso l'opinione pubblica come capaci di risolvere i problemi che loro stessi hanno creato. Cioè, vale a dire, non servono nuove regole, non serve un ruolo degli stati più stringenti, Bastiamo noi con la filantropia, con le fondazioni bancarie, con il terzo settore tappabuchi, con il welfare aziendale e così via, caritatevolmente operando. Ecco, direi che prendiamo atto di questa posizione, perché effettivamente il rischio di una strategia gattopardesca di far finta di cambiare perché non cambi niente, perché non cambiano gli assetti di potere, effettivamente può esistere. Però noi perseguiamo un'altra visione, che è quella di un sistema economico nel quale, nell'ambito di un quadro di regole che certamente deve essere rafforzato e reso più stringente e omogeneo, a livello globale soprattutto, le imprese hanno scelto di far parte del cosiddetto stakeholder capitalismo, cioè di un capitalismo attento non solo agli shareholder, cioè agli azionisti, ma ai portatori di interesse, e quindi i lavoratori, i consumatori, le comunità locali, l'ambiente. Non per pura carità o per ben apparire, cioè per relazioni pubbliche, ma perché questo è imposto dalla strategia di sopravvivenza a medio e lungo termine in un mondo che è in profondo cambiamento. E in realtà, se ci guardiamo attorno, vediamo che il movimento verso questo cambiamento del capitalismo prende una sempre maggiore consistenza. Lo si vede, per esempio, nell'adozione sempre più diffusa dei criteri ESG, cioè Environmental, Social and Governance, da parte delle imprese, nella redazione dei bilanci di sostenibilità e nella tendenza a espandere la rendicontazione non finanziaria, nella crescente importanza della cosiddetta finanza green, attenta appunto ai criteri etici del clima e dell'ambiente, anche nella risposta politica, nell'impegno della Commissione europea che per esempio sta definendo adesso una tassonomia per distinguere la vera finanza che ha un impatto positivo sull'ambiente dal greenwashing. E bisogna dire che fra l'altro a questo tipo di cambiamento, di movimento, corrisponde anche un diverso atteggiamento da parte degli investitori, soprattutto dei più giovani, come confermava per esempio un recente sondaggio sulle scelte di investimento dei millennials, che appunto privilegiano le imprese in cui compaiono questi criteri etici. Insomma, in conclusione, anzi diciamo in introduzione a questo dibattito, mi sembra che il movimento per un capitalismo diverso sia certamente in atto. Però, perché abbia successo, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, dalla definizione di regole che favoriscano effettivamente questa evoluzione, alla sua estensione a un sistema industriale come il nostro, che è fatto di piccole imprese, fino al coinvolgimento di una opinione pubblica che almeno nel nostro paese vede ancora con molta diffidenza il mondo delle imprese. Su Futura Network, nel dibattito che abbiamo tenuto su questi temi, sono emerse diverse posizioni. Per esempio, Marco Mandelli ha sottolineato che lo stakeholder capitalism ha senso soltanto se è esteso a tutti, cioè se raggiunge tutta la filiera, fino per esempio ai minatori che forniscono le materie prime da un paese in via di sviluppo. Roger Martin si è chiesto se l'attuale corporation, cioè la tipica società per azioni comandata dai manager, è adatta a questa evoluzione a medio e lungo termine, visto che i manager devono sempre poi rendere conto a breve dei loro risultati. Enrico Sassone, il direttore di Harvard Business Review Italia, ha ripercorso per sommi capi tutto il dibattito ormai centenario sulla purpose, cioè sui fini dell'impresa, per evidenziare il ruolo svolto dai grandi fondi di investimento che impongono comunque alle aziende comportamenti sostenibili, anche perché le preoccupazioni del mondo finanziario sulla sostenibilità e sul clima è molto avvertita, anche con ripetuti appelli delle banche centrali. In effetti, le imprese stesse nella transizione ecologica saranno sollecitate ad adeguare le loro strategie in tempi rapidi. Si pensi, per esempio, al grande settore industriale legato a petrolio, gas e carbone e all'invito formulato in un recente rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, un rapporto che fa molto discutere, devo dire, ad abbandonare subito gli investimenti in ricerca di nuovi giacimenti di combustibili fossili se davvero vogliamo raggiungere la decarbonizzazione al 2050. Cioè è una sfida enorme e anche molto rapida nei tempi. C'è tanta carne al fuoco e c'è anche da rimettere ordine in un sistema complesso e mutevole. E penso che nessuno, meglio di Romano Prodi, possa aiutarci a definire le condizioni di questo nuovo capitalismo, le basi di questo nuovo modello di sviluppo, nel momento in cui, come abbiamo sentito anche nella precedente tavola rotonda, il Paese è chiamato a un profondo e rapido cambiamento. Quindi ci rivolgiamo a Prodi per la sua esperienza politica di ex Presidente del Consiglio, per la sua visione internazionale di ex Presidente della Commissione Europea e anche di promotore della Federazione per la collaborazione fra i popoli, ma anche e forse soprattutto per la sua grandissima esperienza nel mondo delle imprese. Porgo anche il benvenuto ai due autorevoli interlocutori che discuteranno con lui, cioè l'onorevole Laura Pennacchi, economista e sottosegretario al Tesoro del governo Prodi proprio, e il presidente di Enex, Giovanni Battista Costa, come avevo detto, fondatore della Costa Edutainment. Prego, professor Prodi, a lei.
Prima di tutto vi ringrazio di avermi invitato, ringrazio Donato per la gentile presentazione, no? Che alludeva certamente all'esperienza dovuta all'età, non dovuta al lavoro fatto. Mi ricordo benissimo il numero del mondo economico, ahimè, mi ricordo benissimo il numero del mondo economico, e lui era giovane e io pure. Però, vedete, da allora ci sono stati dei cambiamenti nel capitalismo, non però così tanti e così forti come possiamo pensare. Ci sono però stati, e su questi dobbiamo riflettere, se approfittando di questi cambiamenti anche teorici possiamo poi trarre delle conseguenze pratiche, perché non stiamo mica facendo una tavola rotonda accademica, cioè, anzi, dico ai miei interlocutori che mi interrompano, perché qui bisogna dare dei messaggi concreti, ecco, non tanto delle... da quando ci fu quel dibattito tramontò presto l'idea del nuovo modello di sviluppo, perché tensioni sociali e crisi da misero, e cominciò i grandi decenni che tu hai chiamato di Friedman, cioè del trionfo del capitalismo senza regole, cioè cui la regola era solo la regola del capitalismo. E non si poteva, per 20 o 30 anni non si è nemmeno potuto parlare di politica industriale, poi gli stati la facevano, ma non se ne poteva assolutamente parlare, perché era il trionfo del capitalismo senza regole. Non voglio fare dottrina, tante cose sono cambiate, da 10 anni in qua gli accademici hanno cominciato a cambiare registro, non i governi ancora, gli accademici. Prendiamo pure come punto di partenza Piketty o comunque gli analisti del divario, cioè si sono resi conto, ancora prima che il problema dell'ambiente diventasse violentemente importante, ma i teorici dello studio del divario hanno messo in rilievo come il capitalismo con le sue regole portasse e porti a un divario assolutamente, per sua natura, a un divario crescente, e che questo mette a rischio le strutture economiche e sociali. Questo ha innestato un dibattito e anche delle riflessioni di politica economica, non moltissime, però ad esempio le ultime decisioni del presidente americano Biden sono abbastanza interessanti in materia, perché l'idea che faccia, con dei limiti enormi che conosciamo benissimo, ma l'idea della tassazione necessaria per bilanciare questo enorme aumento di spesa, l'idea che questo comprenda anche le imprese multinazionali, che quindi debbano avere delle regole e che le regole siano superiori al comportamento dell'impresa, è abbastanza nuovo nel mondo capitalista, soprattutto nel mondo capitalistico americano. Sono una rivoluzione? Non tanto, ecco, non raggiungono certo le citazioni che tu facevi di Cacciari Junior è del gesuita. Il gesuita è un po' diverso, il gesuita si gira un po' attorno, ma insomma questi dicono il capitalismo è riformabile. Allora, è chiaro, io parto da questo presupposto con molta chiarezza. Il capitalismo è stato adottato da tutti, Cina, in primis dalla Cina. Il problema è che bisogna abolirlo totalmente, può darsi anche che possa essere giusto, ma siccome è impossibile, non è neanche pensabile, quindi smettiamola di parlare di ste robe, no? E vediamo invece la via di mezzo, no? La necessità di regole, il ruolo nuovo dello Stato, i cambiamenti che sono verificati, soprattutto da quando ci sono obiettivi condivisi come quello dell'ambiente, che è una cosa interessante perché per forza, per amore, alla fine è condiviso nella teoria, nella teoria. Poi in pratica io ho grandi esperienze in materia, perché direi che cominciò la mia commissione a spingere per avere delle regole internazionali sull'ambiente. Io andai in giro a chiedere l'elemosina a tutti i paesi del mondo perché votassero il protocollo di Kyoto, perché essendo contro la Cina e gli Stati Uniti mi occorreva mettere insieme tutti gli altri per poterla approvare, se no non avevi voti abbastanza. Beh, riuscimmo, i risultati sono stati proprio zero, cioè il protocollo non l'ha proprio approvato nessuno. Tutte le grandi riunioni dell'ambiente, perché qui cerchiamo di essere un po' sinceri, hanno portato alla maturazione delle coscienze, ma infatti non ne ha mica portati, nemmeno la grande riunione di Parigi, che è stata molto più conclusiva di altre, che ha preso con sé gli Stati Uniti, che ha veramente... Poi, se io analizzo i comportamenti dal 15 in poi, nel Parigi, comportamenti sono stati, hanno diminuito il primo un semestre dopo il 15 perché c'era la crisi economica e poi l'inquinamento è calato un pochino con la crisi della pandemia adesso, ma non c'è nessuno strumento, non c'è nessuna implementazione internazionale dello strumento, c'è un nuovo impegno che adesso è condiviso da tutti, anche se, qui cominciamo ad avere i problemi con obiettivi temporalmente diversi fra Europa, Stati Uniti e Cina, e quindi con dei problemi di implementazione estremamente forti che noi dobbiamo mettere in atto, no? Cioè abbiamo naturalmente un'Europa all'avanguardia e questo va benissimo. Gli obiettivi sono molto severi, Timmermans è un apostolo di questo, non è che oggi abbia detto delle parole che lui non pensi, oggi ha detto quello che lui pensa davvero e sta lavorando a livello europeo per farlo, però ha detto che sono obiettivi, ha usato la parola, ambiziosi e complessi, che implicano il cambiamento degli strumenti. Questo è come dire, attenzione, quelli sono obiettivi, ecco, come mi diceva Chirac, quando gli dicevo bisogna andare avanti, hai fatto un bel discorso, andiamo avanti, lui mi diceva Romano, le parole, le discorso, le discorso, attenzione che dobbiamo avere a fare questi passi davanti. Qui, ecco, noi siamo di fronte a un problema, anche l'ASVIS non può sottrarsi, cioè il cambiamento degli strumenti per raggiungere obiettivi ambiziosi e complessi. La prima condizione è che si tengano gli obiettivi internazionali. Ci spero, ne dubito molto, la Cina ha già spostato di 20 anni gli obiettivi europei, stanno costruendo centrali a carbone a tutto andare, e poi posso continuare con gli Stati Uniti che hanno fatto il grande passo in avanti con le nuove fonti di gas, no? Con lo shale gas, dal carbone allo shale gas, poi tutto si è fermato e adesso è di nuovo una situazione di tensione. E in Europa la Polonia non ne vuole sapere, ecco. Quindi attenzione che se noi facciamo troppi buoni propositi senza strumentarli, poi viene la divisione. E lo dico soprattutto pensando a un altro fatto del passato che riguarda molto il nostro paese. Cioè, noi abbiamo adottato una politica di incentivazione forte per il solare, l'energia solare, il vento, l'eolico, eccetera. Poi non abbiamo trasformato, e qui gli strumenti di Timmerman, il nostro sistema produttivo. Per cui alla fine noi abbiamo adottato il cambiamento comprando tutto dalla Cina e impoverendo il nostro sistema industriale. Se ci mettiamo in testa, se procediamo per gli obiettivi futuri nello stesso modo, attenzione che se noi ci avviciniamo agli obiettivi la gente si avvicina a noi coi forconi, perché diventa non socialmente sostenibile l'obiettivo che invece vorremmo che fosse socialmente sostenibile. Cioè questo grande obiettivo che ci siamo posti passa attraverso un processo di modernizzazione delle strutture produttive, di cambiamento tecnologico, di cui non ci siamo resi conto, che non potremo certamente fare solo noi italiani, ma a cui dovremo partecipare con gli altri europei, e che sarà in concorrenza con Stati Uniti e Cina, ma dovremmo dedicare a questo un enorme sforzo, altrimenti il nostro piano di redigere PNRR non riusciamo a farlo, perché noi siamo tutti attenti, e il dibattito di oggi è stato interessantissimo, molto bello, a come spenderli bene, ma non siamo altrettanto attenti a dire come questa spesa verso la giusta direzione ci possa aiutare per fare progredire il nostro sistema economico. Cioè dobbiamo sempre tenere un equilibrio se vogliamo abbracciare la via della necessità delle regole, ma del riformismo, dobbiamo sempre tenere un equilibrio fra i due obiettivi, perché è chiaro, quando Timmermans dice speriamo in una valutazione obiettiva del piano italiano, che cosa ha detto? Che lo dobbiamo misurare anche poi sul tasso di crescita che questo piano potrà avere in futuro e quindi sulla possibilità di implementazione dei suoi obiettivi ambiziosi e complessi. Questa è la prima osservazione che dobbiamo fare. Quindi il cambiamento del capitalismo se vuole aver successo, deve avere un cammino che io chiamo realistico, no? Cioè del passo verso passo con delle grandi regole anche da parte dello Stato, no? Viviamo in un momento in cui da Paolo alla Schioppa a Letta, chiunque nomina le tasse viene crocefisso senza i due ladroni, anzi con i ladroni intorno, viene crocefisso. Però ricordiamoci che Timmermans ci ha ricordato che deve essere realistica la valutazione del piano, quindi deve darci gli obiettivi, gli strumenti e i mezzi che nella parte iniziale ci sono dati dall'Europa, dall'esterno, ma che poi noi dobbiamo portare avanti nel lungo periodo. Ecco, allora interviene il problema delle serie riforme del sistema produttivo, intervengono i discorsi della riforma del capitalismo, che però qui la problema è che li dobbiamo fare, alcuni di questi obiettivi non possono che essere fatti in una cooperazione internazionale. cioè col ruolo che hanno i fondi di investimento, con il ruolo che hanno, eccetera, se noi per questo che richiamo che Timmermans ha fatto al nostro ruolo a Glasgow è importantissimo, perché se noi non abbiamo con noi altri paesi, finiamo con il non riuscire a portare avanti i nostri obiettivi di riforma. Anche perché oggi parliamo di imprese e della necessità di cambiamento del comportamento dagli shareholder agli stakeholders, cioè detto in parole povere tener conto del ruolo dell'impresa nella società, ma dobbiamo anche tener conto, purtroppo, che noi tra i settori oligopolisti che non solo finanziari ma anche produttivi, che sono dalla nave scuola di questi cambiamenti, non abbiamo nessuno. E soprattutto dobbiamo tener conto che il cambiamento del capitalismo è in questo momento nelle mani dei nuovi padroni, dei nuovi leaders, cioè le grandi imprese di connettività, di internet, chiamatele come volete, ma che hanno ormai un livello di profitti e di forza che è incommensurabile rispetto al passato e rispetto alle altre cose presenti, no? Quando pensiamo che l'aumento durante la pandemia, adesso le ultime valutazioni non le so, ma nei primi 6-7 mesi della pandemia, l'aumento di valore di azioni dell'Amazon era 2/3 del grande piano della Next Generation Europe, solo l'aumento delle azioni di un'impresa. Cioè, è per questo che è importante che aiutare il movimento anche se timidissimo che ha fatto Biden, anzi che è violentissimo rispetto a quello che ci aspettavamo, ma nel quadro della riforma dei cambiamenti che vediamo oggi è un mutamento timido, però tocca anche questo quadro dei nuovi poteri. Adesso io non vorrei essere pessimista o addirittura minimalista, insomma dicendo che non si può fare nulla, però il cambiamento dell'economia deve essere fatto nel realismo e della conoscenza dei pesi e dei valori che ci sono. E dirò che sotto questo aspetto l'Europa ha fatto un miracolo con il piano Next Generation Europe. Io ho scritto cose violenti fino a un anno e mezzo fa sulla gestione della politica europea, poi mi sono ricreduto, perché questo è stato un passo di grande coraggio, possibile solo perché se n'è andata la Gran Bretagna, che pure mi è dispiaciuto, però dobbiamo dire che se c'era la Gran Bretagna nell'Unione Europea questo cambiamento non si faceva assolutamente. È ancora complicato da implementare, perché abbiamo parecchi paesi che questo discorso della solidarietà non ne vogliono assolutamente sapere, che del discorso della fiscalità comune non ne vogliono assolutamente sapere, e quindi è un problema di trasformazione pratica, empirica del capitalismo, che è di molto difficile attuazione, non solo per arrivare agli obiettivi che citavi di massimalismo, ma anche per mettere in atto un riformismo vero, no? Cioè quel cambiamento che tenga conto, come hai detto tu Donato prima, dei diritti degli stakeholder, cioè della società in cui l'impresa, per dirlo in italiano, no? In cui l'impresa opera, rendere conto alla società stessa. Però questo implica veramente uno Stato non più, per carità, non più uno Stato proprietario, non più uno Stato onnipotente. Non voglio che si equivochi quello che sto dicendo, perché oggi l'arte di equivoco è molto avanzata, ma regole che devono essere rispettate con estremo rigore, cioè non confondiamo non confondiamo il tener conto degli stakeholders con la carità, sono due cose ben diverse, cioè tener conto degli stakeholders vuol dire anche mettere dei limiti alle imprese, e i limiti alle imprese non li possiamo mettere solo alle imprese italiane, per questo che io ho fatto un discorso molto brutale, molto realistico sulla necessità di cambiamento del quadro. La crisi ci ha aiutato almeno a tener conto di queste evoluzioni, non ancora a fare il cambiamento necessario, ma quantomeno a tener conto e a farci capire che tutto sommato siamo davvero un'umanità unica. Ecco, questo è in fondo quello che noi dobbiamo fare. E le priorità, ho letto il rapporto dell'ASVIS, sono assolutamente sagge e ben gerarchizzate, no? Però metterle in atto bisogna davvero dare in mezzo. Ad esempio, una delle priorità, delle tre priorità, giovani, donne e sud, no? Ha parlato la ministra Carfagna ha parlato in modo molto interessante del sud, però attenzione che se il sud è, ha detto anche che con quelle misure crescerà più del nord, però se noi non procediamo a una trasformazione fortissima del livello culturale, intellettuale e di organizzazione del mezzogiorno, non è che aumentando la spesa sociale o le infrastrutture noi riusciamo a partecipare in modo attivo al cambiamento del capitalismo che noi vogliamo. E che cosa voglio dire? Voglio dire, ad esempio, che se non portiamo nel sud anche delle altre tecnologie, mezzogiorno non ce la fa, insomma, no? Io non credo assolutamente allo sviluppo, è importantissimo lo sviluppo dell'agricoltura, del turismo, per carità, sono fatti fondamentali, ripeto, non equivochiamo, ma se noi non abbiamo in una società anche delle punte esemplari, è difficile modernizzare anche i settori tradizionali come l'agricoltura e come il turismo. E adesso, e questo non ne parla ancora nessuno perché è ancora un fenomeno che sta iniziando, la pandemia ha mutato un altro aspetto del capitalismo, cioè non c'è più la corsa verso la globalizzazione totale. In parte si era interrotto per le stranezze di Trump, ma Trump non aveva fatto la dottrina solo, ne aveva fatto, aveva solo interpretato dei forti risentimenti territoriali, quelli a cui mi richiamavo prima quando parlo dei forconi, no? Cioè della gente che poi reagisce alla crisi sociale di un paese e vi determina poi le reazioni politiche, no? Ma la pandemia ha portato, con quello che io chiamo l'effetto mascherine, al fatto che nessuna delle tre grandi aree economiche, Europa, Stati Uniti e Cina, vorrà ritenersi del tutto dipendente da altri nelle principali catene del valore. Cioè quello che veniva chiamato reshoring, rimpatrio delle imprese, in parte verrà. E allora in questa nuova redistribuzione del capitalismo l'Italia deve trovare un suo ruolo, no? Che non è facile data l'assenza di grandi imprese, ma che è obbligatorio perché noi facciamo le trasformazioni, partecipiamo alle trasformazioni tecnologiche necessarie per arrivare ai nuovi equilibri. perché se non partecipiamo distruggiamo la radice del paese. Ad esempio al Mezzogiorno io penso che sia, sarebbe secondo me anche possibile vincere la gara della trasformazione internazionale mettendo ad esempio a Bari, Napoli e Catania tre aree per il resharing della tecnologia, per creare quel movimento intellettuale che rimette il Mezzogiorno nel giro mondiale. Ci sono tante cose su cui in concreto bisogna agire, no? L'altra cosa è, dimentichiamo che parliamo appunto di, ho preso solo l'esempio del Sud nei discorsi orizzontali che avete fatto, ma perché è tanto importante, ma l'altra cosa che mi viene subito alla mente, dico, ma come facciamo ad avere uno sviluppo del Sud se non abbiamo un nuovo rapporto con l'Africa? Ma si può sviluppare qualcosa di fronte al deserto? È difficile, no? Allora c'è da convincere l'Europa, sono fatti in cui io da Presidente della Commissione non sono mai riuscito, cioè io proponevo, facciamo 6, 7, 10 università miste, che so io, Catania, Tunisi, Bari, Cairo, Atene, Alessandria, con tanti studenti del nord, tanti del sud, tanti professori del nord, tanti del sud, per sviluppare insieme le tecnologie, perché voglio dire, il sud era vivo quando il Mediterraneo aveva centinaia di migliaia di persone del nord che vivevano al sud. Alessandria d'Egitto aveva decine di migliaia di italiani, e così Tunisi, e di fronte a noi abbiamo il deserto e il comando in mano alla Russia e alla Turchia. Ma voglio dire, allora, attenzione, voi mi direte, ma tu vai fuori da questo discorso? No. Io voglio le trasformazioni realistiche, cioè noi dobbiamo tendere ai grandi obiettivi di sviluppo, ma partecipare all'innovazione, altrimenti veniamo schiacciati e veniamo emarginati da nuovo a cui dobbiamo tendere, capite? Questo è secondo me l'impegno di un grande paese. E noi siamo ancora un grande paese, no? Con tutti i limiti che ho detto, noi siamo un grande, il secondo paese industriale d'Europa, siamo primi della Francia, pur non avendo nessuna grande impresa. E allora l'altro grande problema è aiutare le imprese medie ad avere questa visione, no? Ma qui il tempo mi manca, la voglio finire perché ho ancora 3 minuti, ma qui c'è l'altro grande impegno, no? Come rendere il capitalismo responsabile, ma anche aiutare le nostre imprese a essere protagoniste di questo capitalismo, no? E allora bisogna fare una legge che aiuti le piccole imprese a fondersi, perché sennò non possono andare in giro nel mondo, no? Se tu fai 100 milioni di euro di fatturato, in Cina non ci vai, se ne fai 500 ci puoi andare, e allora tutto il mondo che cambia, aiutare l'impresa familiare ad avere continuità con le fondazioni vicino all'impresa, cioè avere il valore dello stakeholder e anche nel fare una legge che affianchi l'impresa familiare con la fondazione, che dia continuità, cioè io ritengo che l'impresa è di proprietà privata, ma è un bene pubblico. Cioè, in questo senso, no? Cioè, dobbiamo aiutarla ad avere anche la continuità, anche nella risposta alla società. Ecco, capisci le grandi trasformazioni che noi dobbiamo fare? Naturalmente nella modestia del capitalismo italiano, ma anche nel ruolo del capitalismo italiano. Cioè, se ci mettiamo in testa di cambiare noi il mondo, finiamo come 50 anni fa siamo finiti tu e io, quando volevamo il cambiamento. del modello di sviluppo, no? Non siamo finiti bene, siamo finiti con Friedman. Questa è la storia, capito? Allora, cerchiamo di non ripeterla, di fare una grande trasformazione realistica, vedendo quello che è il nostro ruolo, adesso con gli eventi, come possiamo essere degli iniettori di cambiamento rispetto agli altri e cambiare la testa anche con la tecnologia per partecipare al nuovo, altrimenti, ripeto, avremo le ribellioni sociali. Ecco, io capisco che sono un riformista accanito, lo sono sempre stato, non sono mai stato per l'abolizione del capitalismo e certamente mai affascinato dal comunismo, ma ritengo che il cambiamento sia un obbligo morale anche. Grazie.
Grazie. Io vedo una drammatica contrapposizione fra l'esigenza di realismo che tu hai sottolineato, che quindi vuol dire partecipare a tutto questo processo di trasformazione industriale perché non avvenga sopra le nostre teste, e l'urgenza del cambiamento imposto dalla situazione climatica. Cioè, quando guardiamo, per esempio, proprio questo rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che ci dice che cosa si dovrebbe fare dal prossimo anno, ogni anno, quanto si dovrebbe intervenire. Cioè, è veramente è difficile riuscire a essere
per non fare il cambiamento di tecnologia, non fai neanche il cambiamento climatico, eh?
No, certo, ma il problema è che magari lo fanno gli altri, cioè e come riusciamo noi a partecipare a questo processo?
Noi dobbiamo aiutare la spinta alle trasformazioni, voglio dire, ma quando tu parli di nuove fonti, il cambiamento climatico, se non cambi tutta la tecnologia, non lo fai.
Ah, sì, la carbon capture, tutto quello che serve, certo.
Perché poi abbiamo fatto i solari, eccetera, ma questa è una piccola parte dell'energia che consumiamo, no? E se tu puoi fare la macchina elettrica con la batteria che l'accendi con la centrale a carbone, ma vai, no?
Questo è il processo, il problema è esserci dentro, cioè riuscire a fare in modo che anche l'industria italiana non venga schiacciata dal fatto che è tutto così urgente che lo fanno gli altri.
Esatto, ma allora scuola, ricerca, tutto lì, insomma. Ancora possiamo, perché in tante cose intermedie, teniamoci, lo sviluppo del mondo non è mica fatto solo dei chips, partecipiamo ad esempio a delle evoluzioni dei beni strumentali molto interessanti, con molta capacità di, voglio dire, se con tutte le mancanze che ho detto prima abbiamo una bilancia commerciale attiva nell'industria,
cosa vuol dire? Certo.
Non saremmo mica più stupidi del mondo. Questo è quello, ma attenzione che siamo di fronte a un salto. Se facciamo come abbiamo fatto col solare, noi non possiamo fare il cambiamento solo essendo passivi, perché poi, ripeto, arrivano i forconi.
Bene, onorevole Pennacchi, allora, di materiale di discussione ce n'è tanto. Quindi a lei la parola, e poi il professor Prodi lo conosce molto bene perché avete lavorato insieme.
Dopo che ho lavorato con te.
Sì, noi abbiamo lavorato insieme addirittura quando io ero...
Un secolo fa, con la laurea abbiamo lavorato più recentemente.
No, ma io ero in Montedison e tu mi sei stato dato come consulente per scrivere i discorsi del Presidente, quando tu eri un giovane professore di volta.
Quando Viglio mi diceva che io dovevo fare strada, pensa alla vita come strada.
Sì, Cetis mi diede tre consulenti, tu, Miglio e Afeltra, il direttore del giorno, per scrivere un suo discorso sul futuro delle multinazionali. Dopodiché abbiamo messo insieme delle cose.
Ero un bambino, scrivevo io e loro no.
Abbiamo messo insieme delle cose e non erano d'accordo. Miglio ha fatto i suoi discorsi, adesso Tito muore, crolla la Jugoslavia.
Il telefono.
Sì. E io sono andato da Cefis dicendo: guarda, questo è quello che ho elaborato con Prodi e con Afeltra. Poi invece, questo è quello che dice il professor Miglio. Io non riesco a metterli insieme. Però non aveva tutto torto Miglio, poi, guardando quello che è successo in Jugoslavia alla fine. Vabbè, ricordi di molti anni fa.
Questo è un discorso diverso, ma pensa se la Polonia fosse come finita come la Crimea.
Ma è la ragione per cui tu hai dovuto allargare l'Unione a paesi che tutto sommato forse non erano ancora pronti, però non si poteva lasciare quello spazio vuoto, io penso.
Tanto si stanno preparando adagio adagio. La storia è lunga, la storia.
Sì. Bene, onorevole Pennacchi.
Sì, torno su il dibattito su riformabilità o irriformabilità del capitalismo che avete introdotto, che ha la tesi per esempio dell'irriformabilità del capitalismo, ha ben altri rappresentanti di Paolo Cacciari. In Germania abbiamo Wolfgang Streich della scuola di Francoforte, che ha talmente sostenuto l'irriformabilità del capitalismo in base alla convergenza, secondo lui, di tutti i paesi e dell'Europa verso un modello unico che sarebbe il modello neoliberistico anglosassone, e in questo ambito Streich ha visto e vede anche l'unificazione europea come asse di questo processo di convergenza verso il modello neoliberistico unico, e anche la formazione dell'euro, in base alla quale Streich sostiene che bisogna fuoriuscire dall'euro, bisogna tornare ai nazionalismi, ai confini nazionali, con tutto quello che questo comporta. E su queste tesi c'è stato in Germania un grande dibattito, che è arrivato anche da noi, che ha visto Habermas scontrarsi, Habermas, il grande sostenitore del patriottismo costituzionale europeo, scontrarsi con il suo allievo Streich. Quindi abbiamo veramente materia su cui riflettere, ma io la penso molto come Romano Prodi, che non per caso rimane sempre il mio presidente, il mio prof, non ne cambierò nessuno con lui. Ma io rimango appunto della sua idea che in fondo, se guardiamo alla realtà, alla storia, vediamo che il capitalismo cambia da solo, quindi il dibattito è risolto nei fatti, perché il capitalismo è cambiato storicamente moltissimo e sta cambiando molto anche oggi. Quindi anche la riflessione sul nuovo modello di sviluppo, che voi avete così arricchito anche dei vostri ricordi personali, che sono in parte anche miei, è una riflessione che deve però far spazio anche alle finestre di opportunità che sono state mancate, alle svolte che sarebbero state possibili. E quindi è vero che il nuovo modello di sviluppo non è andato avanti in quei 50 anni, però è stato ferale il fatto che non sia andato avanti, ed è molto significativo che oggi ritorni questo dibattito, dobbiamo dire anche con una forza di capacità di opporsi a una sorta di tabuizzazione che era stata fatta di queste parole, di questo lessico. Non si poteva più parlare di nuovo modello di sviluppo, così come non si poteva più parlare, per esempio, di eguaglianza e diseguaglianza. Anche la parola eguaglianza era un po' uscita dal lessico anche dei riformisti, e si preferiva parlare di opportunità, di merito, di cose molto diverse. La parola eguaglianza è strettissimamente associata a quella di giustizia sociale, e giustizia sociale, eguaglianza, qualità del vivere, del ben vivere, sono ingredienti fondamentali del nuovo modello di sviluppo. Per cercare di articolare questa consapevolezza, penso che dobbiamo fare un supplemento di riflessione su alcuni aspetti del modello di sviluppo che abbiamo in un certo senso alle spalle, quello neoliberista che è deflagrato con la crisi del 2007-2008, prima e oggi con la pandemia. Però non è che sia il fallimento pratico è stato dimostrato, ma dal punto di vista teorico è rimasto molto in auge e comunque ci sono tanti aspetti con i quali dobbiamo continuare a fare i conti per cercare di innescare il riformismo forte di cui parlava Romano e che penso è quello che ci può guidare. Uno degli aspetti più importanti veniva sottolineato da Donato Speroni nella sua introduzione, riguarda alcuni ingredienti del neoliberismo, tra cui la teoria della shareholder value, che non è stata soltanto una teoria con la quale si è attribuito all'impresa soltanto la funzione di fare profitti. Come diceva Friedman, the business of business is business, non c'è, ma di fare profitti a vantaggio dell'azionista. La teoria della shareholder value è una teoria della massimizzazione del valore per l'azionista, che espelle tutti gli altri stakeholder, come voi avete ricordato, ma che soprattutto ha degli effetti sconvolgenti per quanto riguarda l'assunzione di un'ottica di breve periodo rispetto a quella di lungo periodo. Pensate che la prospettazione dei profitti che si faceva 30-40 anni fa era di 3 anni, adesso è di soltanto 3 mesi. Quindi il lungo periodo sparisce. C'è questa massimizzazione ad oltranza che porta a comportamenti scellerati nei confronti dell'impresa stessa. Pensate al meccanismo dello stock buyback, alle imprese che vendono e ricomprano freneticamente le loro azioni per far crescere il valore delle azioni e per poi ripartire questa crescita di valore soltanto verso gli azionisti e verso i manager. Questo è tra l'altro una delle ragioni che spiega l'esplosione delle diseguaglianze, quello 0,1% famoso che acquisisce tutta la ricchezza e tutti i guadagni di produttività, è spesso addirittura lo 0,01%. Quindi abbiamo un meccanismo di promozione delle diseguaglianze pazzesco, ma al tempo stesso di assoluta svalutazione dell'attività produttiva reale delle imprese, della produzione, della vera realtà e della storia anche delle imprese. E quindi c'è uno spostamento verso la finanza che anch'esso è alla radice di un altro dei meccanismi di fondo del neoliberismo, del vecchio modello di sviluppo, che è la finanziarizzazione. A noi abbiamo un'ipertrofia finanziaria, una superfetazione finanziaria, è una creazione di debito privato attraverso questi meccanismi, mostruosa. Il problema è sempre stato, anche nei 10 anni che abbiamo alle spalle, a differenza di quello che pensavano i sostenitori delle politiche di austerità in Europa, rispetto a cui finalmente abbiamo la svolta del Next Generation EU, come ricordava Romano, ma quel tipo di il vero problema è sempre stato il debito privato. È la somma del debito pubblico e del debito privato totale che crea grandi problemi, ma è il debito privato che ha questa tendenza alla superfetazione pazzesca di cui dicevo. E rispetto a questo dobbiamo anche tenere presente che le politiche non convenzionali, le politiche monetarie non convenzionali adottate dalle banche centrali di tutto il mondo in questi anni e anche nella pandemia sono politiche provvidenziali perché hanno salvato il mondo, ma hanno anche effetti molto controproducenti perché creano una base per la speculazione finanziaria. L'enorme liquidità che viene creata non trova la via degli investimenti e prende la via di una speculazione e di un'alimentazione ulteriore del debito. Questa è una ragione in più per cui dobbiamo assolutamente intervenire su questi assi del vecchio modello di sviluppo che sostanzialmente hanno creato una crescita spesso solo drogata. La droga per l'appunto di questi meccanismi, la droga delle bolle, bolle su bolle, bolle azionarie, bolle bolle azionarie. Pensate allo scandalo che durante la pandemia abbiamo avuto la recessione più grave, globale, mondiale, dai tempi di guerra. Non c'è mai stata una recessione così e abbiamo avuto una straordinaria effervescenza azionaria, contemporaneamente una straordinaria effervescenza azionaria, legata molto ai comportamenti di quelle corporation, di quelle five corporation di cui parlava Romano. In questa, le bolle azionarie, bolle immobiliari, ricordate che la prima crisi, la crisi del 2007-2008, il suo primo impulso sono stati i subprime, che erano un aspetto della bolla immobiliare, bolle creditizie, bolle bancarie. Questa è una droga. Noi dobbiamo ritornare all'economia reale, dobbiamo ritornare ai bisogni veri delle persone, ai bisogni sociali insoddisfatti e quindi riportare anche nella riflessione sul nuovo modello di sviluppo, sul PNRR, su come i suoi limiti e i suoi pregi, ma molti anche limiti. Per esempio, una considerazione non sufficiente di tutte le problematiche del lavoro. Se dobbiamo tornare all'economia reale, le problematiche del lavoro, le problematiche del rapporto capitale-lavoro, ecco che sono tipiche problematiche della democrazia economica che altrove si pongono, pensiamo per l'appunto alla Germania, ma che anche da noi dovremmo saperci porre in modo, l'Italia è abbastanza indietro anche su questo, in modo più fattivo, piuttosto che dar vita a quel capitalismo così renitente rispetto agli investimenti che conosciamo anche in Italia. Una cosa che vorrei ricordare rispetto al modello di sviluppo e rispetto a quanto voi ricordavate di ciò che è avvenuto quando fu lanciato la riflessione dal mondo economico sul nuovo modello di sviluppo e poi dopo cadde nel nulla. Però allora venne per l'appunto, ci fu l'avvento del neoliberismo, che non è stato soltanto, non era un fatto naturale dettato dai fatti in un automatismo naturale. Ci sono state scelte politiche molto rilevanti e mancate scelte politiche da parte del riformismo forte, che non ha saputo difendersi in quell'ambito. Un tentativo di difesa estremamente interessante lo fece la socialdemocrazia scandinava, che pensò proprio di fronte agli effetti del primo shock petrolifero, della prima crisi petrolifera, pensò che quella crisi faceva emergere una renitenza strutturale del capitalismo agli investimenti che già Keynes aveva individuato. Keynes aveva individuato una tendenza di fondo del capitalismo a sottoutilizzare i fattori fondamentali della produzione, capitale e lavoro, per l'appunto, capitale e lavoro. Meidner, con il piano Meidner, grande esponente della socialdemocrazia svedese, con il piano Meidner pensarono che poteva essere identificato un meccanismo che contrastasse questa renitenza strutturale all'investimento. Pensate che accadde che poi fu assassinato in relazione al piano Padre, al piano Meidner, Olaf Palme in Svezia, quindi i fatti che avvennero furono molto, molto gravi, ma e può darsi che tutto quel piano avesse bisogno di modifiche, di cambiamenti, non dovesse essere preso alla lettera. Quello che è molto interessante è però l'elemento profetico rispetto a questi fattori fondamentali che oggi tornano di grandissima attualità. E non per caso nel Next Generation Europe c'è appunto la crucialità, il baricentro sono gli investimenti pubblici, e qui la conferma del ritorno del pubblico come attore che esercita la responsabilità collettiva, il senso di appartenenza, il senso di comunanza, il senso di cittadinanza, l'identificazione di ciò che ci dobbiamo l'un l'altro come cittadini, entro cui si giustifica e diventa per me perfino attualissima anche oggi la frase di Padoa-Schioppa che disse: le tasse sono una cosa bellissima, ed è nel catechismo sociale della Chiesa Cattolica, quando nel catechismo sociale si dice le tasse sono un contributo a un bene, al bene comune, è chiaro che dunque se sono questo sono una cosa bellissima, però è l'identificazione concreta di ciò che può essere un nuovo modello di sviluppo, l'elevamento della qualità della vita, l'affrontare fino in fondo il tema della piena e buona occupazione, piuttosto che dare voucher, trasferimenti monetari, bonus, dobbiamo creare lavoro, cambiare le strutture, intervenire profondamente su tutti gli elementi, territori, ambiente, città, agricoltura, industria, edilizia, scuola, istruzione, ricerca, tutti questi fattori che fanno la qualità delle nostre vite e possono fare anche la felicità delle nostre vite. Grazie.
Grazie mille. Dunque, mi chiedevo, di fronte ai fenomeni che ha descritto nella prima parte del suo intervento, che sono diciamo delle deformazioni del capitalismo, ma forse allora ha ragione Roger Martin quando dice che è la società per azioni di per sé, cioè il meccanismo della società per azioni che non funziona più.
Beh, io sono molto riflessiva su questo, non sono arrivata a questa conclusione. Del resto noi possiamo ricordare che Federico Caffè tantissimi anni fa aveva messo in discussione proprio il meccanismo della società per azione e la stessa formazione della borsa. È qualcosa su cui continuare a riflettere, come stiamo facendo, con spirito critico ma anche con senza rigidità inutili.
Molto bene. Giovanni Battista Costa, tu sei un imprenditore. Però sei il presidente di Next, quindi guardi proprio all'evoluzione del capitalismo. Dacci il tuo punto di vista, allora, anche alla luce delle cose che sono state dette fino adesso.
Ma direi che intanto volevo ringraziare Alvis e Donato Speroni per averci dato questa opportunità di approfondire un po' questo blog che abbiamo lanciato, ma ormai saranno 8-10 mesi fa, e che ha dato effettivamente tanti spunti, e il fatto che oggi abbia portato a affrontare questo problema che secondo noi è il problema a monte di tutti i problemi. Cioè, io credo che non si possa raggiungere gli obiettivi tutti con uniformità e con equilibrio senza che ci sia questo cambio a monte, diciamo, dell'economia e dei suoi criteri. Io credo, quindi il blog era superare o migliorare il capitalismo, però non vorrei entrare sul discorso capitalismo no. Volevo fare tutta una serie, diciamo, di un percorso insieme a voi. Si parla di economia di oggi e di futuro. L'oggi siamo tutti convinti che l'attuale economia non è tale da risolvere i problemi del mondo, se le cose non vanno bene. Ci sono cose strutturali di fondo, il discorso dell'ammutamento climatico, lo sovrasfruttamento delle risorse della terra, il divario. Poi ci sono anche cose drammatiche che sono segnali di questa cultura che non va bene, tipo quelli di questi giorni, cioè i braccianti dopati per produrre di più, la funivia che viene giù perché un elemento fondamentale di sicurezza è eliminato. Non è solo un discorso di irresponsabilità o di responsabilità, è proprio un problema di mentalità e di uno spirito per cui non c'è una priorità di risolvere i bisogni dell'ambiente e delle persone rispetto ai soldi e rispetto al profitto. Quindi questo qui denota comunque una carenza dell'attuale economia. Romano Prodi ha parlato di capitalismo senza regole, è stata la storia. De Benedetti dice ci vorrebbe più regolamentazione statale, ma questa è la storia. Evidentemente la politica, o perché è finanziata dalle multinazionali o perché guarda al breve termine, non è stata in grado di risolvere e di far evolvere un'economia e quindi anche un capitalismo in modo produttivo e utile. Quindi c'è un'urgenza del cambiamento, l'urgenza ambientale, ma secondo me è anche sociale, è un'urgenza globale. Abbiamo fretta. Che cos'è secondo noi l'obiettivo e le caratteristiche di una nuova economia? È quella di una sostenibilità integrale. Integrale, lo voglio mettere molto in evidenza questa parola, perché tutti, anche i 17 gol, il PNRR, a volte lavora come sommatoria di item, come sommatoria di argomenti, però tutti devono essere ricondotti a una unità, quindi l'unità è portato a una filosofia nuova, a una democrazia nuova e a un uso un'economia che non è per far crescere i soldi, no, che non fa per far crescere il PIL, ma per dare una risposta, diciamo, ai bisogni, quindi capace di risolvere i bisogni. Appunto nel blog abbiamo parlato di superare o migliorare il capitalismo, però appunto non sarei per ragionare e dire capitalismo sì, capitalismo no. Io volevo un po' ragionare e condividere con voi, ma quali sono le caratteristiche di un'economia che ci serve, no? Che è utile, quindi che crea valore e che non crea danni. In questa economia, secondo noi, c'è il mercato, c'è il capitale, c'è il profitto. Il profitto deve essere presente e necessario. E probabilmente è questo che, essendoci queste cose, la chiamiamo capitalismo. Però ci devono essere anche tante altre cose, no? Quindi qualcuno dice se non c'è il capitalismo non c'è il mercato. No, il mercato è una cosa che è utile, sappiamo cosa significa avere monopoli, non avere monopoli, però il mercato è una cosa utile. Io credo che la nuova economia debba avere quella sostenibilità integrale di cui ho parlato prima, e deve avere delle caratteristiche che si prende cura delle persone e dell'ambiente. In quest'ottica qua volevo anche mettere molto in evidenza che in questa nuova economia l'aspetto della partecipazione e della democrazia è un documento molto significativo e nodale. Anche la dottoressa Pennacchi ha evidenziato come veramente in certe economie, in Germania, in Svezia, no, questi aspetti sono fondamentali, e quindi anche il rapporto tra capitale e lavoro è qualcosa che debba essere fortemente ristrutturato. E poi deve essere, come abbiamo detto, è stato detto, multi-stakeholder, non soltanto finalizzato al profitto degli azionisti, ma anche la creazione di valore che sia condiviso e che tenga conto delle ricadute su tutti gli stakeholder, compreso le catene di fornitura, fino agli ultime miniere, diciamo, africane in tutta la loro catena. Io credo che a questo punto, se questa nuova economia, che io credo che sia necessario perseguire, promuovere, se ha queste caratteristiche, secondo me è trasformativa del capitalismo. Io volevo ringraziare Romano Prodi, ha citato ben quattro volte il termine trasformativo, anche parlando con Marco Vitale, no? L'evoluzione è un qualcosa che tende a mantenere gli equilibri, no? E a non modificare radicalmente le cose. Questa nuova economia è un radicale cambiamento. Quando avete parlato poco fa, no, della società per azioni, no? se ha senso, se non ha senso. Io avevo scritto, no? Senza sentire il vostro intervento, che il capitale deve essere visto, dovrà diventare un fattore della produzione. Cioè, quando si dice le persone sono fattore della produzione, è mercato, è lavoro, no, è il capitale che più che a detenere il potere e produrre soldi da se stesso, deve diventare lui fattore della produzione e l'uomo deve andare al centro, e quindi l'impresa io la vedo molto come comunità di persone più che società di capitali. Però il capitale ci sarà, ci deve essere, ci sarà il ruolo degli azionisti, ci sarà il profitto per gli azionisti, però ci deve essere un'evoluzione in questo senso. Noi queste caratteristiche, preparando questa mia relazione, mi sono reso conto che di fatto le ritroviamo molto nell'economia civile di Antonio Genovesi e di molte altre economie, che questi valori sono patrimonio di tante altre economie. E voi sapete che ci sono economie di bene comune, economie solidali, economie sociali di mercato, c'è tutto il mondo delle società benefit, e certamente il problema, la sfida, quindi anche come Next è un'associazione che poi appunto il Presidente Rossi sinteticamente, ma ha questo obiettivo di cambio dell'economia, ma che non vuole creare nicchia, vuole dialogare, fare evolvere in questo senso per una trasformazione del capitalismo in una economia che sia veramente utile all'uomo e alle persone. Io credo che questo cambiamento è il vero cambiamento se vogliamo un futuro che sia buono per tutti. Un'osservazione che voglio fare è che per crescere, no? Quindi per crescere in questo mondo di sostenibilità integrale, che vuol dire aziende che veramente sono aperte, no? Io sono un uomo, scusate, ma non sono né professore né oratore, sono un uomo di impresa, ho 60 anni quasi di lavoro, e come famiglia Costa, sapete che siamo stati parte un po' della storia d'Italia, quindi sono stato metalmeccanico, sono stato nel settore tessile, e sono stato direttore tecnico della Costa Crociere, e adesso sono all'Acquario di Genova, quindi la mia missione è educativa, di sensibilizzazione delle persone, diciamo, all'ambiente. Io credo che questo percorso sia estremamente importante. Ora, per far crescere questo percorso verso questo tipo di economia bisogna misurare e quantificare. Le metriche di misurazione sul livello di sostenibilità, però, secondo noi, devono nascere dal basso. Cioè devono nascere da tutti quelli che sono vicini ai bisogni dell'ambiente e delle persone. È proprio per questo che era nato Next, sono 10 anni che siamo nati, e in Next ci sono tutte le componenti della società civile italiana, parte imprenditoriale, sindacale, ambientale, terzo settore, volontariato, consumerismo, associazionismo, siamo 40 soci, no? E abbiamo lavorato in questi anni, il nostro comitato scientifico col professor Becchetti, che è cofondatore di Next, abbiamo messo a punto un Next Index, ossia un indicatore composto di 30 domande in cui non andiamo a dire tua azienda devi fare questi item, tua azienda con queste domande, se sei bravo in tutte queste aree, vuol dire che hai una sensibilità e una strategia di sostenibilità. Abbiamo visto che questo indice, che è usato da molte aziende, è molto semplice e affidabile, che si basa sulla fiducia dell'azienda, perché è fatto da un'autovalutazione dell'azienda che si dà lei un punteggio sulla base dei suoi comportamenti e della sua posizione rispetto a tutti gli item, no? Dalla catena di fornitura al proprio territorio, ai lavoratori, ai clienti, alla governance. Insomma, è un qualcosa che veramente è molto semplice e anche molto affidabile per tutti quelli che si sono autovalutati. Sono in un mondo già di nuova economia, in un mondo veramente di generazione di valore per sé e per il territorio. Volevo anche segnalare che nel frattempo sta crescendo molto una pressione dal basso dovuta a una crescita della sensibilità dei cittadini verso la sostenibilità. Osservando che tutte le aziende si dichiarano sostenibili in questo momento, è per questo che è necessario avere strumenti corretti di misurazione di una sostenibilità integrale. Però ci sono già ormai il 70-80% dei cittadini che sono sensibili all'esigenza a vedere che dietro un prodotto ci possa essere delle ingiustizie sociali o delle scorrettezze verso l'ambiente. E proprio per questo, a fronte di questa sensibilità, stanno nascendo dei siti che informano i cittadini su quali sono aziende sostenibili da cui andare a comprare, e si stanno creando una grande community di cittadini, no? Professor Becchetti teorizza il voto col portafoglio, in fondo noi siamo la domanda del mercato, e se siamo organizzati in molti, abbiamo visto in Brasile che c'è un sito che fa questi servizi che è veramente, veramente forte. Io credo, per concludere, che il PNR non potrà, secondo noi, raggiungere appieno i suoi effetti se non si adotta un'economia con questa visione e queste caratteristiche. Di fatto è uno spirito nuovo. Quello che c'è di buono, parlando di aziende, che essere in questo mondo, in questa strategia, conviene. E io vedo, per esperienza anche personale, che dove c'è collaborazione, cooperazione, partecipazione, rispetto delle persone, la produttività, la resilienza e anche quindi i risultati economici di tutte queste aziende che sono già in questo mondo sono assolutamente competitive, quindi non c'è un problema di differenziazione rispetto alle altre. È chiaro che questa nuova economia, intesa così come mi sembra, spero di essere stato chiaro, sono comunque disponibile ad approfondimenti, ci saranno cambiamenti, ci saranno dei più e dei meno. Di più sicuramente ci sarà più valore creato, più giustizia, più resilienza. Ci saranno dei meno, senz'altro meno profitti di finanza, meno superstipendi, no? E quindi senz'altro è proprio per quello che è difficile cambiare, però noi riteniamo che con la richiesta dal basso e con i bisogni della nostra società civile ci possa crescere, no, questa forma di economia, che poi lo chiamiamo capitalistica, non lo so, senz'altro con queste caratteristiche. Ha certe caratteristiche del capitalismo, perché come siamo detti c'è il mercato, c'è il profitto e c'è il capitale che mantengono i loro ruoli, però c'è anche una grande biodiversità di tipologie di imprese, dalle cooperative a tanti altri modelli, e io credo che questo possa essere un percorso che valga la pena investirci, spingere. E su questo io credo personalmente molto, e questo è un po' il mio contributo.
Grazie. Anche in linea col discorso di votare col portafoglio, anche l'ASVIS ha lanciato i Saturdays for Future, che sono appunto iniziative per responsabilizzare i consumi delle famiglie italiane che il sabato nei supermercati fanno la maggior parte degli acquisti. In realtà poi tutto questo progetto si è fermato ovviamente con la pandemia e col blocco dei supermercati, ma insomma è un discorso che vogliamo riprendere. Però volevo chiedere una cosa. Tu hai parlato di partecipazione e democrazia. Il discorso, diciamo, della democrazia, della partecipazione dei lavoratori alle imprese in Italia non è mai decollato. C'è qualche possibilità di di dargli spazio, secondo te?
Certo, no, è una domanda importantissima. Cioè, non è decorato perché? Perché siamo ancora vincolati dall'approccio ideologico, diciamo, post-bellico. No, c'era il discorso capitale-lavoro, e questo però ha collaborato, mi ricordo ancora mio zio Angelo, teorizzava che la torta doveva crescere e quella poteva essere distribuita anche ad altri, però anche con Di Vittorio, bene o male, hanno fatto insieme una strada, quindi c'era una, quella contra, questa equilibrio, no, tra capitale e lavoro, che ha generato lo sviluppo economico del paese. Poi con la globalizzazione il sindacato si è indebolito, e questo quindi ha creato una situazione diciamo di squilibrio. A questo punto il discorso quindi della partecipazione, l'imprenditore non lo sente come un bisogno, nel senso che comando, sono io sono bravo. Poi gli dico, è un guaio quando le aziende, se l'imprenditore è cattivo, muoiono. Non deve esistere quello, ossia non è solo l'imprenditore che fa le cose. Per quanto riguarda la partecipazione, io sono convinto, noi abbiamo vari modelli in Italia che ci sono, ma molto anche condizionati dal settore metalmeccanico tedesco, dove ci sono certi tipi di esperienze. Però io vedo che anche dove ci sono climi partecipativi e collaborativi, la produttività in azienda è molto più elevata. Noi adesso come Next stiamo partendo con una grossa ricerca che vuole dimostrare come collegare i livelli di partecipazione in azienda con la produttività e il benessere dei lavoratori, che io credo che sia uno dei fattori più strategici del paese, perché noi siamo indietro lì e la nostra produttività che non sale. Io sono convinto che se ci fosse un livello partecipativo maggiore, sia quante aziende sono state salvate da accordi metalmeccanici, diciamo tra sindacati, cose che hanno creato le condizioni, diciamo, di ripresa e di rilancio di tanti settori. Credo che quello sia uno. E poi è chiaro che l'elemento caratterizzante del cambio di paradigma, no? Perché se il capitale e il lavoro collaborano, no? Per me il livello massimo di partecipazione è quando c'è una condivisione delle strategie di impresa tra il vertice e i lavoratori, che vuol dire che l'impresa informa, il lavoratore condivide, contribuisce e si sente soddisfatto perché partecipa alla propria azienda.
Grazie, molto interessante, siamo molto interessati a questa ricerca. Prima di dare la parola a Pierluigi Stefanini per la conclusione di questo pomeriggio, vorrei chiedere a Romano Prodi se vuole così dire ancora qualcosa alla luce delle considerazioni che si sono fatte.
No, anzi, direi che tutto sommato c'è stata una convergenza, insomma, ognuno di noi ha preso aspetti particolari e c'è stata una convergenza. E l'ultimissima parte di Costa volevo riprendere, perché alla fine qualche strumento di partecipazione si potrebbe anche sperimentare. Ci sono tante situazioni in cui tu ti accorgi che basterebbe poco per un minimo di qualche un imprenditore o sindacalista che dice ma proviamo, no? Abbiamo avuto casi che non pensavo avrebbero funzionato, no? Di dipendenti che si sono fatti cooperativa e hanno salvato le imprese fallite, di casi di questo genere, che erano ancora più difficili, no? La legge Marcora. Ecco, la cosa che mi colpisce è che in Italia manchiamo di sperimentazione. Non sarebbe difficile fare la sperimentazione, mettendoci anche dei soldi, intendiamoci. La sperimentazione sociale costa come la sperimentazione scientifica, ma avremmo bisogno di questo. Poi allora io credo che ci sarebbero tanti casi, secondo me, di perspezione, perché adesso c'è una paura primordiale, quello che ha detto Costa prima, c'è proprio una paura primordiale, insomma.
Noi nella nostra ricerca intervisteremo 200 aziende in cui troveremo vari modelli partecipativi. Noi poi vorremmo addirittura costruire un indice di livello partecipativo, perché poi quando si parla di partecipazione, anche un Unipolis stesso, no? Stefanini ha fatto una bella ricerca, però hanno messo a punto tutti gli strumenti, tutte le tecnologie, la partecipazione agli utili, la partecipazione al consiglio di amministrazione, non è quello, è lo spirito partecipativo che c'è. E adesso cercheremo da tutti questi strumenti e meccanismi costruire questo indice per correlare la crescita di questo indice rispetto proprio alla produttività e al benessere dei lavoratori. Benessere dei lavoratori, un lavoratore che è contento, che arriva a casa e con la sua famiglia, ma vi rendete conto dei valori che ci possono essere tra uno che arriva a casa bastonato e uno... Io lo vivo in azienda, ho vissuto in varie aziende e so cosa vuol dire. Noi come famiglia Costa c'è sempre stato un clima molto, molto partecipativo, molto, e sono cose naturali, non sono, è solo un fatto di umanità, no? Cioè, anche una direzione che rispetta i propri lavoratori, quindi che vuol dire che c'è verità, giustizia, rispetto, sono cose che non sono, qualcuno dice non sono economiche, no, invece sono, l'economia deve partire da queste cose.
Chiaro, grazie. Romano, tu?
Perfettamente d'accordo, il problema è che appunto dalle sperimentazioni poi dobbiamo avere delle regole, perché se vogliamo che il fenomeno abbia un minimo di efficacia e non sia solo un caso particolare di una famiglia o un'impresa, poi dobbiamo fare le regole. Cioè, quando io dico che abbiamo bisogno di sperimentazioni, le voglio finalizzate e poi dire benissimo, non obbligatorie, eccetera, ma cominciamo ad avere, se c'è partecipazione, delle regole. Ci vuol tempo, ma...
Chiaro.
E però le cose vanno fatte più per convenienza e per spirito che non per norma, no? Ossia, il problema del grosso è mettere, socializzare le esperienze, sia le esperienze positive che diventino, diciamo, riferimento per tutti, insomma.
A dopo, se vogliamo, che diventino... Sì. Avete fatto il paragone con la Germania, no? Se
vogliamo formalizzate,
che abbia un'influenza simile, bisogna fare la sperimentazione, perché se no la ideologia impedisce che si trovi le regole. Si comincia a discutere così, astrattamente, e con un po' di sperimentazione, poi dobbiamo fare la regola se vogliamo che si estenda. Se no rimane un fatto, perché ho di imprenditori che hanno un'apertura mentale, ce ne sono tanti, ma qui parlavamo di un'altra cosa, di un sistema che cambia, è tutta un'altra cosa. Ecco.
Mi sembra che questo nuovo modello di sviluppo è davvero un work in progress, è un processo che dobbiamo continuare a seguire, che però offre degli sviluppi, delle possibilità importanti. Anche poi richiamando i discorsi che ci ha fatto Prodi sulla necessità che l'Italia, le imprese italiane, insieme poi anche con le imprese europee, in questo processo, in tutto quello che, nelle sfide che dobbiamo affrontare con urgenza per la sostenibilità, abbiano un ruolo di primo piano.